Buongiorno a tutti, eccoci ritrovati alla sesta lezione del seminario sulla Repubblica dei Partiti. Quest'oggi andremo ad approfondire alcuni nodi, alcuni aspetti della storia della Repubblica a cavallo tra gli anni 60 e 70. Si tratta di passaggi fondamentali per comprendere gli sviluppi successivi della storia dell'Italia repubblicana e dunque ho pensato che fare un focus su questo segmento della storia dell'Italia repubblicana potesse essere utile per capire appunto alcuni aspetti della storia successiva. Andremo di fatto a vedere le modalità in cui il governo di centrosinistra, l'alleanza fra DC e PSI entra in crisi e le vicende che andremo a ricostruire vanno come sempre contestualizzate con lo scenario internazionale. Dobbiamo sempre ricordarci che stiamo parlando della seconda metà degli anni 60, ovvero il momento in cui quei messaggi di speranza rispetto a un calare della tensione della guerra fredda man mano si palesano come illusori attorno alla vicenda della guerra del Vietnam. Il confronto fra le superpotenze sale alle stelle e proprio la guerra del Vietnam fungerà da catalizzatore del rifiuto che soprattutto le giovani generazioni maturano nei confronti delle divisioni della guerra fredda, nei confronti della società ereditata dai loro genitori, di fatto, quindi la società fuoriuscita da quel grande dramma storico che è stata la Seconda Guerra Mondiale. E dunque c'è un rifiuto generazionale, lo dicevamo già all'altra lezione, il rifiuto, l'incapacità di comprendere la ragione di tante divisioni, la divisione innanzitutto bipolare che governa l'assetto del potere mondiale, ma poi le retoriche anticomuniste da una parte e comuniste dall'altra. Tutto questo ai giovani non riesce a entrare in testa, in un certo senso, anche perché spesso la realtà smentisce quelle retoriche. Mi riferisco in particolare all'esistenza e alla forza di un partito comunista come quello italiano, che nel suo statuto, nella sua stessa ragion d'essere, ha la motrice rivoluzionaria, eppure sin dal primissimo secondo dopoguerra ha adottato nei fatti una politica riformista. E dunque è anche una rivolta contro le ipocrisie del mondo dei loro genitori, la rivolta che viene alimentata dai giovani della fine degli anni 60, quelli che affollano le università di fatto di tutto il mondo, al di qua e al di là della cortina di ferro, dal campus di Berkeley all'università di Parigi, di Roma, ma anche di Praga. E sono, diciamo, questi settori della società che i giovani si saldano anche con i settori meno inquadrati dal punto di vista della protezione sindacale della classe operaia. C'è una saldatura quindi fra i malumori, le intemperanze dei giovani con le insoddisfazioni, le impazienze dei settori più radicali della classe operaia, e sono le punte di diamante, questi due spezzoni di società, studenti e operai, sono le punte di diamante di una trasformazione. Le punte dell'iceberg di una grande trasformazione che coinvolge i più diversi aspetti della società dell'epoca, rispetto alla quale, rispetto a questa trasformazione, i governi di centrosinistra avevano trovato la loro prima ragione d'essere. Era proprio con l'intento di governare, di dare una guida a questi tumultuosi processi di modernizzazione innescati dal boom economico, che il centro-sinistra aveva cercato di dare una risposta. E invece vediamo che tra anni 60 e 70 si può dire che tutti i partiti, tutto il sistema politico italiano denota un ritardo, un affanno nel seguire, nell'entrare in contatto, nello stabilire una dialettica. C'è una frattura, per dirla in sintesi, fra politica e società. Proprio perché questa protesta sociale assume toni e contenuti in genere anti-autoritari e libertari, era proprio, diciamo così, rivolta all'attenzione e all'ascolto dei partiti di sinistra. Quindi andiamo a vedere intanto i partiti che da sinistra stanno all'opposizione rispetto ai governi di centrosinistra. Dunque, in particolare il PSIUP e il PC. Proprio i carristi, i vecchi carristi del PSI, cioè coloro che avevano portato avanti la scissione nel PSI fondando il PSIUP, erano forse quelli che si proponevano come gli interlocutori più adatti di questi settori infermenti: il massimalismo, il discorso anti-autoritario, il discorso pacifista. Erano tratti genetici del socialismo italiano che il PSIUP sbandierava, era tornato a sbandierare proprio in opposizione, come dire, alla deriva moderata imputata a Nenni. E però il PSIUP non riuscirà mai a evadere dal recinto di una marcatissima minorità politica, un po' perché il corpo elettorale incarnato dagli studenti era comunque qualcosa di estremamente ridotto. Ricordiamo che alla fine degli anni 60 i diciottenni erano ancora esclusi dall'esercizio del voto, e anche perché alla fin fine la classe operaia in larghissima maggioranza continuava a manifestare fiducia nei confronti dei grandi sindacati. E dunque il bacino, diciamo così, dei consensi del PSIUP rimane confinato a quello del PSI. Quindi diciamo che sono due partiti, PSI e PSIUP, che vanno in collisione tra loro ed entrano in aspra competizione per lo stesso bacino elettorale. Il PSIUP in particolare si rivolge però a quell'elettorato socialista che non era stato convinto da Nenni, anzi, che nutriva nostalgie nei confronti del frontismo, ovvero dell'unità d'azione, del patto di unità d'azione fra PSI e PC. Dunque, che aveva rifiutato lo strappo di Nenni e la svolta governativa di Nenni, e umori che questa parte di elettorato socialista inizia a rafforzare in un certo senso, dal momento che ormai il vicolo cieco in cui Nenni si è cacciato lo porta alla fine degli anni 60 a percorrere sempre di più, sempre più convintamente, la strada della riunificazione con il Partito Socialdemocratico di Saragat, come vedremo. Investito da profondi cambiamenti è il Partito Comunista Italiano. Togliatti muore nel 1964 e al suo posto viene eletto un membro della stessa generazione di Togliatti, ovvero uno dei, diciamo, uno dei dirigenti del PCI che aveva alle spalle le lotte degli anni 30, lo stalinismo, la guerra di Spagna, ovvero Luigi Longo, uno dei protagonisti della svolta sinistra nel partito nel 29-30. E quindi era sicuramente il profilo di un grande dirigente di grande prestigio, ma